l'azienda italiana, valeva 9 euro nel 12 mesi fa, oggi vale 22 euro. Quindi praticamente cioè, è saltata enormemente. C'ha ordini per 150 miliardi di euro, no, 115. 115 miliardi di euro per il prossimo anno. Quindi, però Leonardo sì, è italiana, però chi sono i possessori delle azioni di Leonardo? Non sono mica gli italiani. Cioè, quindi il fatto di parlare di stati, secondo me qui alla fine ci confondiamo un po', perché l'Italia, la Russia, la Cina, però il capitale invece è immerso, cioè gli azionisti di Leonardo sono magari quattro persone che stanno negli Stati Uniti, quattro che stanno in Inghilterra, i più grandi azionisti. Cioè, il capitale oramai non distingue più i vari stati, ecco. Però nel caso di Leonardo poi, vabbè, voglio dire che bisogna continuare sul discorso della pace per impedire che siano normali. Io c'ho un mio amico che lavora sui droni, gira con una macchina a 60.000 euro, noi l'abbiamo isolato, perché questo è un ingegnere, lui pensa di fare droni che siano delle cose belle, cioè, ma non sono affatto vero, ormai il drone è diventato un'arma di guerra, per cui questi personaggi qui andrebbero isolati. Cioè, io quando mi laureai in informatica, anziché andare a lavorare all'Automelara, era il 1982, invece di andare a lavorare all'Automelara per spostare cannoni che spostavano in pochi millisecondi, brandeggiavo un cannone, no? Sono andato a lavorare a Bagnoli, preferivo l'acciaio, va bene, ed ero contento di me che almeno producevo qualcosa. Cioè, quindi bisogna ritornare a reinstillare nelle persone cioè, quindi, vabbè, i valori della pace, cioè la guerra deve sparire, cioè è diventato normale la guerra. Però la guerra vuol dire che Leonardo ha 115 miliardi di euro il prossimo anno di ordini, cioè è una cosa spaventosa. Rifletteteci, i numeri sono precisi, 115 miliardi di ordini già pronti. È tanta roba, 115 mila di euro. Cioè.
Ma io sì, no, questo intervento mi piace perché poi mi permette anche di intervenire su, diciamo, su una questione, di chiarire un aspetto, che noi ovviamente chiamiamo gli stati a volte per semplificare, ma in realtà Marx ci ha detto una cosa, diciamo, che secondo me è definitiva su questo. Cioè esiste, da una parte esiste una struttura economica e poi c'è la sovrastruttura che coincide con gli stati, ma che è legata alla struttura economica che la definisce. Cioè gli stati sono un processo storico che viene definito dai processi economici, per cui è ovvio che poi alla fine ci sono le multinazionali, ma le multinazionali che hanno interessi in tutto il mondo, poi alla fine hanno bisogno comunque dei soldi degli stati, che appunto il monopsonio, e questo si vede benissimo, questa relazione dialettica, no, che chiamava Marx, si vede benissimo sulla questione della guerra. Ma perché, per esempio, l'economia, per fare un esempio, noi stiamo qui vicino San Giuliano. San Giuliano, c'è la stazione di San Giuliano che fu creata nel 1846 e la stazione tra Pisa e Livorno fu la seconda stazione internazionale, per esempio, perché la prima fu la colonia a Bruxelles. Alla fine del 1846 fu inaugurata diciamo, questa ferrovia. E questa ferrovia ti dice: se io ho il treno che permette di trasportare merci e persone più velocemente di un carretto, io riesco a realizzare delle economie di scala, per cui porto le merci in una notte da qui, dal nord a sud, per cui il processo che poi portò all'unificazione dell'Italia fu dovuto proprio al fatto che era stato inventato il treno. E non è un caso che, per esempio, l'unificazione d'Italia e pochi anni dopo quella della Germania avvennero contemporaneamente, quando Dante nel 1200 parlava dell'Italia appunto come un'entità che già esisteva. E quindi avere il treno significava che i microstati in cui era divisa la Germania, in cui era divisa l'Italia, andavano superati e quindi nasceva un superstato. Quella realizzazione dell'economia di scala sono uno dei meccanismi di contrasto alla caduta tendenziale del saggio di profitto. Marx l'aveva già individuato, per esempio. L'altro, appunto, sono la necessità di trasportare i capitali, diciamo, nei vari paesi, riuscire a produrre in vari paesi. Ma nel connubio guerra economia stati, tu c'hai che la prima guerra mondiale, chi quando fu scatenata, ora qui abbiamo un esperto, magari dico una cavolata, non è che si aspettassero che fosse così cruenta, ma in realtà stavi usando armi nuove, cioè stavi usando mezzi nuovi come il treno. Il treno fu fondamentale per gli stati del nord per vincere la guerra di secessione negli Stati Uniti. Chi aveva le ferrovie perché trasportava le merci e le persone, quindi capirono immediatamente, quindi la guerra diventava molto più distruttiva, molto più potente. Così come la, diciamo, la costruzione della bomba atomica, diciamo, con Oppenheimer, realizza un'economia di scala, perché dal punto di vista scientifico tu c'hai un salto organizzativo notevole, cioè costruire la bomba atomica ha segnato il modo in cui si produrrà alta tecnologia, in modo irreversibile. Perché mettere insieme centinaia di persone che lavorano un progetto in pochissimi anni non era mai successo prima. Perché avevano paura, per esempio, che la Germania, a parte lo sapevano che non sarebbe riuscita a costruire la bomba atomica, perché la Germania, quando avvenne la riunificazione della Germania, la Germania disse: io devo diventare leader in tutti i settori scientifici e tecnologici. I settori scientifici come li conosciamo oggi, la biologia, la fisica, la matematica, la chimica, furono organizzati dai tedeschi alla fine dell'Ottocento, quindi in modo settoriale e in modo produttivo. La connessione tra ed è perché poi diventa difficile anche per chi fa scienziato, dovrebbe avere sempre dei problemi morali quando fa ricerca, perché tutto quello che fai di ricerca quando lavori sul, diciamo, sulla ricerca di frontiera può diventare un'arma. Fritz Haber, che era un chimico tedesco che aveva inventato praticamente un modo per produrre fertilizzanti e quindi diciamo, evitare carestie, però con quello stesso processo, con piccole modifiche, inventò anche gas nervino che furono utilizzati nella prima guerra mondiale. Quindi infatti si chiama dual use proprio da, diciamo, da quell'esempio lì. E oggi, per esempio, capire come la ricerca possa essere solo indirizzata a situazioni di pace è impossibile, perché le tecnologie più avanzate sono sempre utilizzate in ambito delle armi, perché ci sono finanziamenti degli stati che poi vanno a beneficio delle multinazionali. Ecco, quindi multinazionali che non hanno confini, ma gli stati hanno i confini, ma che cambiano poi coi processi storici. E questo appunto ci mostra che la guerra è, Marx non aveva chiaro, ma oggi noi sappiamo che la guerra è il meccanismo che mette insieme tutti, diciamo, i meccanismi di contrasto alla caduta tendenziale al taglio di profitto, cioè a come è limitato il modo di produzione capitalistico. Noi ci dobbiamo mettere in testa, non dobbiamo solo fare la guerra alla guerra, tra virgolette, noi dobbiamo cercare anche di capire, dobbiamo uscire da questo modo di produzione. E per esempio, recentemente ho detto, bisogna cercare, non è una transizione ecologica, cioè ovviamente la transizione ecologica la fai, ma se superi questo modo di produzione che tutto è meno che ecologico, dobbiamo pensare a creare diciamo il nuovo socialismo. E io per esempio l'idea generale di socialismo a cui dobbiamo arrivare è che dobbiamo cambiare la produzione non più orientata ai profitti ma ai bisogni delle persone, quindi dobbiamo capire quali sono i bisogni e poi soprattutto ci dobbiamo mettere in testa che dobbiamo i mezzi di produzione dobbiamo controllare noi, perché se lasciamo i mezzi di produzione a Trump, ai suoi amici, a Musk, questi qui faranno sempre le guerre, cioè dico loro per dire anche gli altri, ma diciamo, fondamentalmente noi siamo portati alla pace. Diciamo, noi siamo, diciamo, rappresentiamo una parte di umanità che viene sfruttata, però per costruire la pace devi superare questo modo di produzione capitalistico.
Volevo fare io una domanda a Francesco rispetto a quello che ha detto prima, quando parlavi, hai analizzato la situazione della produzione degli armamenti da parte della NATO. Allora, siccome dai documenti storici è emerso, insomma, un po' anche nel mio excursus rapido, che in quella fase, fra la fine del 2021 e la fine del 2022, con anche la firma del patto di partenariato strategico, è chiaro che lì l'Occidente ha in qualche modo chiuso la porta della trattativa con la Russia sulla neutralità. Quali erano, secondo te, gli intendimenti dell'Occidente? Erano quelli di prevedere che la Russia avrebbe chinato la testa di fronte a una situazione del genere, oppure prevedendo una reazione russa hanno totalmente sbagliato i calcoli produttivi, visto che quel famoso milione di proiettili d'artiglieria pesante da 155 mm ancora non se ne vede l'ombra. Cioè, c'è stato un errore di valutazione nella reazione della Russia o c'è stata una sopravvalutazione della capacità produttiva occidentale? È questo.
Allora, teniamo presente una cosa. Noi sostanzialmente sappiamo di tutta questa situazione molto poco, nel senso che noi non abbiamo accesso ai documenti della NATO, non abbiamo accesso ai dialoghi tra i capi di Stato. E noi sappiamo quello che alcuni giornali ci hanno detto, sappiamo quelle che sono le dichiarazioni pubbliche di alcuni politici, però noi in realtà non sappiamo cosa ci si è detto nello Stato Maggiore della NATO, cosa ci si è detto nelle alte sfere dell'Unione Europea, eccetera, eccetera. È chiaro che si aspettavano, meno male, è chiaro che si aspettavano un conflitto che si trascinasse meno, vuoi perché ritenessero la Russia meno capace di gestire un conflitto su larga scala di quanto non sia stato, o perché ritenevano davvero che ci fosse una superiorità intrinseca del materiale militare occidentale e che quindi bastasse fornirlo all'Ucraina per automaticamente darle un vantaggio tecnologico, che invece non c'è stato, ovviamente. Oppure perché pensavano che la tenuta interna della Russia sarebbe stata meno forte di quella che è adesso. Ricordiamo tutta l'enfasi sulla questione delle sanzioni, ma anche tutta l'enfasi, soprattutto nelle prime fasi del conflitto, sull'opposizione all'interno della Russia al conflitto, cioè questo presentare la Russia come una nazione che era entrata in questo conflitto quasi ingannata, diciamo così, da questo scacchista che è Putin, come se effettivamente nessuno in Russia avesse il concetto della propria sicurezza strategica, cioè come se effettivamente nessuno in Russia non ipotizzasse che avere la NATO in Ucraina insomma, fosse una cosa proprio non proprio da perseguire con entusiasmo, diciamo così. Molti ragionamenti erano stati fatti sull'incapacità produttiva russa, sul fatto che le sanzioni avrebbero impedito alla Russia produrre armamenti, no? E quindi avrebbero dovuto utilizzare solo il vecchio materiale, ancora quello sovietico, negli hangar, e anche questa era una cosa che si riceveva in continuazione nel primo anno. Ogni volta che si vedeva un vecchio mezzo russo in circolo, ecco, i russi hanno finito le armi, hanno finito i missili, hanno finito i carri armati, hanno finito i blindati, adesso devono prendere la roba degli anni 60, 50, 40, eccetera, eccetera. Nulla di tutto questo è stato in realtà rispondente alla realtà, appunto, effettivamente. E le sanzioni sono state pesanti, lo sono tuttora, però la Russia ha trovato modo di circumnavigarle grazie anche all'Iran, alla Corea del Nord, alla Cina e a tutta una serie di paesi, anche NATO, che hanno continuato non solo a commerciare. Oggi è uscita la notizia che la Francia continua a comprare gas naturale dalla Russia in quantità enorme. Prima discutevamo con lui del fatto che, per esempio, la Bulgaria agisce ancora in deroga per quanto riguarda il comparto energetico, quindi fino alla fine del 2024 continua a comprare petrolio e gas dalla Russia. Poi c'è la Turchia, che ha sempre fatto, no, questa politica un po' qui e un po' lì, ha dato un po' di aiuto all'Ucraina, ma ne ha dato anche alla Russia, non che gli ha dato le armi, però ovviamente, o così come è bastato molto poco, no, e vedere che Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kazakistan, eccetera, eccetera, prima importavano dall'Europa occidentale, dico per dire, X automobili, adesso improvvisamente dallo scoppio della guerra ne importano X più 40. Dove vanno a finire? Non è che sono tutti quanti, si sono svegliati e tutti quanti i kirghisi vogliono una Mercedes o una Renault. È chiaro che è materiale che va a finire in Russia. Prego? Triangolano, appunto. Poi ad aggirare le sanzioni è bastato sostanzialmente chiedere agli iraniani, tu ti fai 3, 4, 5 compagnie nei piazzi, una in Laos, una in Guatemala, e vendi la roba a quella del Laos, che la vendi a quella del Guatemala, che la vendi a quella di chissà dove, e poi va a finire in Russia, perché quel microstato non sta sanzionando la Russia. Così che viene fatto anche con l'Iran. L'Iran nel giro di 20 anni ha costruito un comparto missilistico da fare invidia agli Stati Uniti o alla Russia. Paese sanzionatissimo l'Iran, che non ha accesso ad alcun tipo di alta tecnologia, e invece ce l'ha, perché ripeto ci sono tutta una serie di meccanismi. Quello che si ipotizzava probabilmente è stato molto ideologizzato da parte dell'Occidente, cioè che bastasse togliere McDonald's e Netflix ai russi, bastasse appunto, come si suol dire, no, le prime bare che tornano a casa, per fare il colpo di Stato, togliere di mezzo, si parlava del ruolo degli oligarchi per esempio, ecco, adesso impediremo agli oligarchi di andare a Capri o di andare a Nizza, vabbè, insomma sì, però avere la NATO in Ucraina e avere la Russia che crolla un'altra volta al livello del 1995, forse agli oligarchi faceva più paura che non poter andare a Nizza. Se ne andranno, non so, ad Abu Dhabi ci possono andare lo stesso, insomma, quindi il problema non si pone. E ripeto, tutto questo sono chiaramente quello che noi recuperiamo da quello che abbiamo visto, da quello che abbiamo sentito, però ripeto, è quello che si sono detti nel comando della NATO, noi oggettivamente non lo sappiamo, lo sappiamo ancora, lo sapremo tra chissà quando, però diciamo che sì, c'è stata una sottovalutazione, o c'è stata una sottovalutazione della Russia, o c'è stata una sopravvalutazione dei propri mezzi, insomma non lo so, però il risultato finale è stato appunto questo. Abbiamo detto agli ucraini, vabbè, resistete qualche mese, quelli poi collassano da soli, e non è andata così sicuramente, e appunto ripeto, come avevo detto prima, quelli che stanno pagando il prezzo maggiore alla fine sono proprio gli ucraini, ovviamente, perché oltre a pagare il prezzo economico, che in una certa misura paghiamo anche noi, paga anche la Russia, pagano tutti tranne gli Stati Uniti per ovvi motivi, e stanno pagando anche un prezzo di sangue che è molto superiore a quello russo ed è totalmente superiore a quello nostro, che non c'è.
Sì, volevo fare una battuta triste che mi ha fatto venire in mente uno dei vari passaggi dell'intervento di questo intervento di Francesco, e una domanda a entrambi i relatori. La battuta è questa, è in realtà una constatazione di quanto basso sia il livello del dibattito pubblico in questo paese. Recentemente un ospite del programma 8 e mezzo di Lilli Gruber, che si contrapponeva a Michele Santoro, ha osservato come, a suo dire, il primato della civiltà occidentale sarebbe dimostrato dal fatto che in Occidente, in Europa, scorazzano liberamente un sacco di oligarchi russi, viceversa gli oligarchi, i ricconi occidentali non avrebbero questa libertà da altre parti. Ma anche forse mi sembra un argomento appunto, il liberalismo, come dire, dell'oligarchia, della plutocrazia. E no, la domanda è molto semplice, e anzi, diciamo così, ho raccolto recentemente un'opinione la cui paternità sarà facilmente individuabile tra coloro i quali frequentano il canale di Ottolina TV. No, non è la tua, se no non ti avrei fatto la domanda. Secondo cui le tensioni e anche i venti di guerra siano funzionali a mantenere vive delle spinte inflazionistiche che a loro volta sono particolarmente, diciamo, utili alla causa dell'economia americana, che diciamo, come è noto, poggia su una montagna di debito pubblico pari non so a quanti triliardi di dollari, che è ovviamente si tendenzialmente svaluta nella misura in cui l'inflazione galoppa, e allo stesso tempo rimane, non esplode, proprio perché il dollaro resta comunque la moneta con cui la valuta, diciamo, internazionale di riserva, il che a sua volta sarebbe riconducibile all'enorme massa di liquidità che i tre grandi fondi speculativi, Vanguard, BlackRock e State Street, detengono. Sono fondamentalmente fondi di risparmiatori, fondi di risparmiatori americani e non solo, e la decisione da parte di questi fondi è di scambiare in dollari, il che rende il dollaro la moneta più usata e di conseguenza sostenibile il debito pubblico, che però ha il vantaggio di svalutarsi un po' grazie a queste spinte inflazionistiche che a loro volta, diciamo, i venti di guerra gonfiano. Non so, volevo l'opinione vostra su questo. Beh, no, tutti e due,
Sono
dai.
io roba che scoppia, lui roba di soldi, quindi che
Vabbè, ma anche
non so se vuoi dire la tua, intanto io poi diciamo, nel mio intervento un po' questi argomenti l'ho appunto, se vuoi
No, no, vai, vai.
No, sì, fondamentalmente sono d'accordo su questo, nel senso che comunque l'inflazione è necessaria per questi grandi gruppi di investimento, è necessaria proprio per il rilancio produttivo degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti in questo momento, come l'Europa, si devono pensare come un produttore, proprio di merci e diciamo, di servizi, diciamo quella che in modo errato si chiama economia reale. Perché il fatto che col signoraggio del dollaro, non so se poi avevi seguito il mio intervento, cioè, col signoraggio del dollaro che vi avevo fatto vedere, fondamentalmente gli Stati Uniti sono diventati un produttore di dollari. Ora, la produzione di dollari, diciamo, ha avuto un'accelerazione con la crisi petrolifera del 73, perché appunto gli Stati Uniti hanno sempre agganciato diciamo, le vendite di petrolio in dollari. E cosa è successo? Sono successe due cose nell'economia. Uno è che i fondi di investimento, diciamo, fondamentalmente la finanza fittizia è diventata, diciamo, enorme, cioè qualcosa sotto controllo. Per esempio, in questo momento nessuno sa nel mondo quanti sono diciamo, i derivati. Qualcuno dice, allora, quando scoppiò la crisi del 2008, i derivati sapeva che erano 10 volte il prodotto interno lordo mondiale. Oggi non si sa, forse sono 40, forse, cioè, varie cifre. Però, guarda caso, solamente sono una decina i grandi gruppi che controllano questi derivati. E questo è stato tutto, diciamo, un effetto appunto, del fatto che sono stati immessi nel mondo tutti questi dollari che potevano essere valorizzati. Allora, siccome tu non puoi valorizzarli producendo cose materiali, devi comunque valorizzarli diciamo, con la finanza. Poi c'è anche un altro aspetto che è legato, per esempio, proprio ai cambiamenti climatici. Il fatto che tu comunque hai accelerato e hai fatto sì che nel mondo tu usassi combustibili fossili per produrre energia, cosa che non era così scontata, nel senso che poi, vabbè, ovviamente noi facciamo partire la rivoluzione industriale con l'uso del carbone, perché il carbone è anche meno efficiente, per esempio, dei mulini a vento, no? Che c'erano prima, però i mulini a vento funzionano se c'è il vento, il carbone ce l'hai sempre. E il fatto, per esempio, negli anni 60 si studiava l'idrogeno come, diciamo, anche come vettore energetico alternativo, però quelle ricerche lì sono state sempre bloccate, proprio perché comunque non si voleva che in qualche modo ci fosse un'alternativa. E tu cosa hai fatto? In un mondo che è passato dai 3 miliardi di abitanti nel 73 agli 8 attuali, in cui usi combustibili fossili, hai emesso anche tantissima CO2 nel mondo. Infatti c'è proprio un'accelerazione poi della concentrazione di CO2 nel mondo, è passata a 417 parti per milione. Ma se vedi la curva negli ultimi 800.000 anni, vedi che c'è proprio un'accelerazione negli ultimi 50 anni, perché tutto un mondo che consuma combustibili fossili, per esempio, io mi sono accorto che parlare di cambiamenti climatici è diventato diciamo, un tabù. È successo un'esperienza, c'è un amico, si chiama Jeff Hoffman, che ogni tanto forse qualcuno conosce, che ogni tanto mi intervista per l'equivalente di Otturina TV, che è la casa del sole TV, che era la vecchia diciamo, TV di Giulietto Chiesa, una volta si chiamava Pandora, poi ora si chiama Casa del Sole TV. E vabbè, Jeff mi dà carta libera di tutto quello che voglio. Una volta in un'intervista ho appunto affrontato questo passaggio, ma su mezz'ora, no, di più anche, 40 minuti di intervista, ho detto proprio questo, no? L'emissione di dollari accompagna questi due fenomeni, emissione di CO2 e poi l'introduzione di, appunto, della finanza creativa, finanza fittizia. Quella frase di 10 secondi ha scatenato tutta una serie di interventi. Vabbè, chi piaceva diciamo, l'impostazione economica, ma sulla questione del CO2 è un tabù. È diventato un nuovo tabù, fondamentalmente. Una volta c'erano vari tabù introdotti alla religione, oggi c'è quello della CO2. Però fondamentalmente, sulla questione, ora per tornare alla questione dell'inflazione, in questo momento l'inflazione è strutturale al fatto che gli Stati Uniti devono cambiare diciamo il loro approccio all'economia, che dovranno produrre, e lo stesso problema che c'è l'Europa. Il problema è che nel momento in cui tu vai a produrre non è che ti puoi inventare la capacità tecnologica di produrre qualcosa, nel senso che chi ha un vantaggio tecnologico, facevo l'esempio dei vaccini, l'Europa non ha sviluppato un proprio vaccino pur avendone le conoscenze, proprio perché comunque l'economia e la finanza dominano la vita degli individui. E quindi fondamentalmente noi dovevamo acquistare il Pfizer del. Ora non voglio entrare nel merito dei vaccini, vaccini sì, vaccini no, però è indicativo che comunque l'Europa non abbia avuto quella capacità lì. E quindi il problema che si pongono tutte le aree produttive, quindi l'Europa, gli Stati Uniti, è dove vado a, diciamo, in questo momento, cosa vado a produrre, sapendo che i mercati l'assorbiranno? E il settore armi è quello che comunque ti dà le garanzie maggiori, perché comunque il settore armi ha un vantaggio: non devi necessariamente usarle, basta minacciarle perché quelle armi abbiano un suo mercato e abbiano una sua funzione. Poi ovviamente i paesi poveri invece sono quelli che verranno incastrati e le armi verranno utilizzate in quei paesi. Quindi ecco, fondamentalmente quella, diciamo, quell'analisi, la considerazione che facevi è vera. Infatti gli Stati Uniti dovevano tagliare i tassi di interesse, non l'hanno fatto. Non l'hanno fatto perché comunque l'inflazione in questo momento, un po' perché effettivamente è difficile da controllare, ma voi pensate che tutto il progetto dell'euro è nato praticamente riscalando il calcolo dell'inflazione. Cioè l'inflazione reale in cui si è mossa l'Europa, proprio perché ha dovuto sempre comprare combustibili fossili, è sicuramente superiore a quello che effettivamente viene calcolato poi per calcolare quanto puoi spendere sul debito, il famoso 3%, eccetera, eccetera. Perché l'Europa si doveva presentare al mondo come un paese a bassa inflazione. E quindi diceva: noi avremo un'inflazione sotto il 2%, sotto il 2,5%, ma in realtà non è vero. Infatti la perdita degli stipendi negli ultimi 30 anni è stata massiccia, per esempio, in certi paesi, quei cosiddetti PIGS, per esempio, sono quelli che hanno pagato maggiormente tutto l'impianto dell'euro, perché l'euro era tarato su un'economia forte mercantilista che era quella tedesca. Per esempio, sulle armi, la Grecia spendeva il 10% del proprio prodotto interno lordo in armi e comprava soprattutto armi tedesche, quando veniva questi acquisti venivano foraggiati dalle banche francesi e tedesche. Poi quando si sono accorti che con la crisi del debito del 2011, seguendo la crisi del 2008, hanno detto: no, fermi tutti, ma oggi la Grecia spende il 3% del proprio prodotto interno lordo sempre in armi, anche se ha dovuto poi attuare delle politiche sociali draconiane, di tagli sociali fortissimi, però la spesa militare è rimasta sempre lì. Quindi ecco, diciamo, fondamentalmente l'idea della funzione che in questo momento ha l'inflazione è corretta.
Se invece è una curiosità mia, questa è la mia curiosità che ho sempre, da quando è scoppiato questo conflitto in Ucraina, mi porto dietro. Io non riesco a capire perché nel 2014 la Crimea decide di diventare russa, nessuno ha detto niente, nessuno ha alzato un dito, va benissimo così. Se invece, come sta accadendo nel Donbass, nel Lugansk, quell'altra repubblica, non mi ricordo ora, russofona, qual è l'altra? La terza, aiutatemi. Loro invece, perché invece a loro non viene consentito di entrare a far parte della Russia? Cioè, non capisco perché questo due pesi e due misure, o perché forse nel 2014 non se ne fregavano, andavano d'accordissimo con Putin, ma adesso cioè, forse la risposta la saprei anche, però ecco, vorrei un...
No, perché nel 2014, per quanto riguarda la Crimea, c'è stato un intervento diretto della Russia, nel senso c'erano i militari russi e il referendum è stato successivo alla presa di controllo della penisola. C'era la base di Sebastopoli, che era, per quanto in Crimea, base della flotta russa del Mar Nero, con regolare contratto di affitto, eccetera, eccetera, eccetera. E però poi non è vero che non sia successo niente, perché è lì che sono cominciate le sanzioni alla Russia, nel 2014, per l'annessione della Crimea, non per Donetsk e Luhansk, dove tecnicamente la Russia non ha fatto niente. E questo è un altro motivo. Donetsk e Luhansk non c'era presenza di militari russi. Quindi l'esercito ucraino, le forze di polizia ucraine, le unità antiterrorismo ucraine, eccetera, eccetera, potevano impegnarsi militarmente perché non si stavano impegnando contro l'esercito russo, che poi ci fossero dei volontari russi. Questo è un altro discorso. Erano lì come sono ora in Ucraina i volontari occidentali. Cioè, se tu ammazzi un volontario francese, non hai ammazzato un soldato della NATO. Hai ucciso uno che sta lì per sua libera scelta, che poi sia della NATO, come all'epoca nel Donbass, che poi sia dell'esercito russo, questo ovviamente è un altro discorso. Quindi in realtà la motivazione è stata sostanzialmente questa, cioè la Crimea è stata un atto di forza della Russia che ha messo di fronte sia l'Ucraina che la NATO, che chiunque, di fronte a un fatto compiuto. Dice: questa ce la siamo presa, ok, e ci abbiamo i nostri soldati, se ve la volete venire a riprendere dovete entrare in guerra con noi, perché per quanto ci riguarda questa è roba nostra. Poi c'è stato il referendum in Crimea e effettivamente ha dato ragione a questa impostazione. Donetsk e Luhansk è stato molto difficile, perché quella è stata una insurrezione, diciamo così, non solo tra l'altro, perché c'è stato anche in altre parti dell'Ucraina, a Odessa per esempio, solo che lì è andata in un certo modo. Ovviamente lì a Donetsk e a Luhansk hanno sfruttato il fatto che parte del, cioè che alle spalle avevano la Russia proprio come confine. Quindi chiaramente era molto più facile gestire la faccenda, e anche il fatto che ovviamente la Russia ufficialmente o non ufficialmente ha fornito un minimo di materiale militare, meno di quello che viene di solito detto, ma comunque qualcosa ovviamente ha fornito. E quindi questo è sostanzialmente il risultato. Cioè, ricordiamoci sempre che Donetsk e Luhansk non erano state riconosciute come indipendenti nemmeno dalla Russia. Quindi, a norma di diritto internazionale, le repubbliche autonome del Donbass, quella di Donetsk e quella di Luhansk, erano in realtà due zone che avevano dichiarato la loro secessione dall'Ucraina e la loro indipendenza, che non era stata riconosciuta da nessuno se non dall'Ossetia del Sud e non mi ricordo da quale altro stato di questo tipo. Quindi, ripeto, lì l'Ucraina poteva dire, e legalmente poteva dirlo, e lo ha detto: questa è terra nostra, ci sono dei separatisti e noi lecitamente combattiamo contro di loro. Tant'è che anche negli accordi di Minsk, Minsk 1 e Minsk 2, non si parlava di indipendenza delle due repubbliche, si parlava di ripristino del confine. Da Crimea non si parlava a Minsk, quella, ripeto, quella è andata istantaneamente e nessuno ha potuto fare nulla. Di Donetsk e Luhansk si parlava invece di variamente a statuto autonomo, grande autonomia, con rispetto delle richieste dei consigli locali, eccetera, eccetera, ma nessuno aveva, neanche la Russia, aveva mai detto devono diventare, cioè il motivo di il contendere di Minsk non era noi vogliamo che siano indipendenti, voi volete che siano roba vostra, era in che maniera gestire questa fine della linea del fronte con i separatisti che dicevano eh sì, noi adesso vi diamo le armi e poi chissà che cosa succede, il governo ucraino che diceva prima ci date le armi e poi discutiamo di autonomia, ovviamente, discutiamo di autonomia con voi armati e che vi siete proclamati indipendenti. Quindi la differenza sostanziale è questa. In Crimea non è successo niente di tutto questo. Nel giro di 24 ore tutta la Crimea era sotto controllo russo, non dei separatisti crimeani, russo. E quindi se te la volevi riprendere dovevi fare la guerra contro la Russia, che è un'altra cosa, come insomma, diciamo, si sta vedendo.
C'è anche un fatto storico, che la Crimea è appartenuta a terra tradizionalmente russa, è stata parte della Repubblica Sovietica Russa fino al 1954, quando Khrushchev l'ha donata. Khrushchev era ucraino, l'ha donata dalla Russia all'Ucraina per commemorare il 300° anniversario del trattato di Pereiaslav del 1654, quello che sanciva la, come dire, l'unità dei popoli slavi dell'est. Quindi era un po' l'emblema, no, del fatto siamo tutti uniti, staremo sempre insieme, tant'è che ti dono la Crimea, che è terra nostra. E infatti la popolazione è nettamente prevalente russa, quella della Crimea.
Chiudo solo un attimo, poi passo subito il microfono. Questa cosa sì, assolutamente sì, però va anche detto che c'era anche una valutazione economica, perché ovviamente l'area economica crimeana era più integrata con quella del Donbass che non con quella di Rostov, eccetera. Quindi diciamo c'era sicuramente questa idea così di, però c'era anche effettivamente un paio di considerazioni puramente economiche. Non è che ci fossero le frontiere tra Ucraina. Quella era rimessa, sì, quella, vabbè, certo, quella è stata poi nel 91, è passata alla Russia con un contratto di affitto.
Io mi sono sempre domandato se si fosse stata una cosa simile a quello che c'è stata in Italia per il Sud Tirolo, se veniva una guerra oppure no. Io penso di no. Quello, no, non so, vorrei una sua conferma su questo.
Ma infatti il concetto stesso degli accordi di Minsk era proprio fare una cosa del genere, cioè non andare a intervenire sui confini, ripeto, sempre escludendo la Crimea, su quella, no? Però la Crimea non aveva portato a una guerra, infine in Crimea non c'era manco un morto, questo anche va detto. Il problema appunto è che i separatisti non volevano restare in Ucraina anche sotto garanzia di autonomia, e l'Ucraina voleva che loro prima deponessero le armi e poi eventualmente se ne discuteva. Se effettivamente ci fosse stata da parte di tutti, dell'Ucraina, dei separatisti, della Russia, della Francia e della Germania, che erano le due garanti occidentali, diciamo così, se ci fosse stata buona fede da parte di tutti e si fosse appunto arrivata a una situazione con i cartelli stradali scritti in ucraino e in russo, per quanto ridicola sia la cosa, perché con una doppia, appunto, con l'istruzione in lingua russa, chi la voleva in Ucraina, chi la voleva, eccetera, eccetera. Assolutamente sì, gli accordi di Minsk sono stati un tentativo, ripeto, un tentativo fallimentare, perché in realtà, no, diciamocelo chiaramente, non c'è stata da parte di nessuno una reale volontà di risolvere il problema, e appunto
nessuno.
No, assolutamente nessuno, cioè chi più, esatto.
Si fa come dico io.
Esatto.
Basta ricordare le
recenti dichiarazioni di Merkel. Esatto. Tutti quanti sono entrati in questo accordo per dire ok, allora adesso fermiamo un attimo i combattimenti in modo tale che loro non avanzano e dall'altra parte in modo tale che quegli altri non avanzano, e poi magari c'era anche l'idea, magari lasciamo sta cosa in eterno andare avanti finché questi non la smettono di spararsi addosso, e insomma poi tra 20 anni si vede, però il problema è che non si è arrivati a questo, perché per tutta una serie di motivi, incluso appunto che dopo essere partito come un governo di conciliazione che voleva risolvere la questione dal punto di vista diplomatico, dal punto di vista politico, il governo Zelensky, dico, e poi in realtà si è arrivato all'istituzione di tutta una serie di uffici ministeriali per il recupero delle terre irredente, e al fatto che sembra, anche qua dovremmo vedere un attimo le carte e non ce le danno, che effettivamente l'esercito ucraino stesse ipotizzando una serie di operazioni militari contro il Donbass. Però questo, ripeto, non abbiamo la certezza che questa cosa sia vera.
Questo va dato qui, 1661%.
Certo, ovviamente non pagate all'Ucraina, nel senso sì, con tutta una serie di finanziamenti. Cioè, ma questo è ovvio, assolutamente. Ma d'altro canto, appunto, comunque al di là dell'istituzione degli uffici ministeriali e degli acquisti di armi, la stessa retorica governativa era diventata completamente diversa. Cioè prima si era partiti con lo stesso Zelensky che diceva ma io pure parlo russo, che problema c'è se vogliono parlare russo, a dobbiamo riprenderci il suolo della patria. E chiaramente c'è stato, ripeto, un'escalation non solo verbale, che, e in più poi vabbè, violazioni continue del cessate il fuoco proprio quotidiane, cioè c'è il sito dell'OSCE chiaramente che le registrava tutte quante, da un lato all'altro del confine, ogni giorno ce n'era una decina sostanzialmente, alcune sciocche, altre serie, cioè bombardamenti, cannoneggiamenti, eccetera, eccetera. Quindi sì, sarebbe stato, l'idea era quella, però in realtà forse non la voleva nessuno, una cosa del genere. Era troppo poco, e così, a seconda di chi la interpretava, non si è trovato un accordo.